Allora io chiamo il professor David Elkin e sono qui perché la Mara mi ha chiesto, grande amica, ma non mi occupo di storia del campo, di storia. Ma sono invece una della seconda generazione, cioè mio padre era un rifugiato tedesco che ha trovato rifugio in Inghilterra. Ha preso l'ultimo treno dalla Germania in sostanza, 13 anni. Non mi ha parlato molto nella mia giovinezza, come avevo già sentito, quella della prima generazione e quella che è accaduto. Ma neanche la sua mamma, che anche lei dopo è arrivata, sempre solare di questa metà. E quindi ho mai frequentato le persone, quindi qualcosa dirò a livello personale. Poi qualche riflessione sul giorno di memoria, perché è la prima volta in cui mi trovo coinvolto in questo tipo di iniziativa, e poi le cose più importanti, passo la parola ai miei lettori. La banalità del male, quel schizzo, quel piccolo flash di ricordi che venivano da mio padre sulle sue esperienze in Germania, sono strani, sono assurdi. Un nazista che recluta i giovani, quei giovani fascisti, incontro mio padre per strada, per Slav, in Polonia, fuori era in Germania. Mio padre era biondo, così vede. Quindi mi venuto e dice, ah, voi ero là anche nel Hitler Jugend, nei giovani italiani. E mio padre dice, ma sono ebreo. E là, sciarpe, che peccato. Banalità del male, non è che peccato. O la mia nonna che fuggì in Svizzera, l'hanno rimesso per il paese neutrale sul treno per andare a Auschwitz. Arriva il mio nonno che fuggiva da un paese all'altro per Europa, sempre nazisti, e cominciava un baratro con un ufficiale per fare il treno, promettendo dei soldi che non avevo. Dopo scelgo il treno, lui chiede altri soldi, non arrivano, torna là senza soldi, ma nel frattempo, questo è importante, è uscito sul giornale quello che stava facendo, sto rimandando i greci in Germania, è diventato un piccolo scandalo, quindi non potendo farlo ripartire. No. Anche qui purtroppo è troppo comprensibile, no? Cioè, preso singole case, caso per caso, cosa fanno le persone? Uno è che il mio lavoro è reclutare, biondo, tu sei biondo ma non sei biondo, giusto? Okay. L'altro per fuori i soldi, che mi importa, domanda, amore, no? Poi un po' di vergogna. Troppo comprensibile, ahimè, per arrivare alla tragicità, al livello terribile delle persone messe insieme, ma cose che arrivavano a me erano direi troppo comprensibili. Poi, dagli 50 e 60 c'erano a Londra, dove andavo io, delle persone con i numeri scritti in inchiostro indelibile, i numeri proprio messi al campo. Ogni tanto si vedeva il corpo prima, cioè nessuno vuole essere prima di tutto una vittima, volevano rifare la vittima. Poi è una cosa molto difficile capire, ma psicologicamente, anche da soldato, c'era un senso di vergogna di essere sempre presunto. Perché? Perché quelli migliori di te sono morti, perché tu sei sempre presunto? Quindi non avevo altro che impossibilità di spiegare altro, di spiegare te stesso cosa è accaduto, e il desiderio di dimenticare di andare avanti. Quindi in realtà a livello personale, familiare, non si lavorava molto il lutto, quello che c'era, e quindi io rivivo, faccio il mio ricordo, ma poi non è che io ho un ricordo personale veramente fortissimo, cambia persona a Cristo. È ancora molto, cioè oggi. città in Leva del Fiore è molto valida, che abbiamo sentito. Una giornata del rumore, cos'è? Cosa serve? È le prime volte, allora mi sono chiesto per me venire. Risposta ovvio, è non dimenticare, conoscerci meglio, come è stato possibile. Sì, sono risposte giustissime. Però è interessante un po' elaborare, forse le domande un pochino più approfondite, cerco di fare due minuti. Cos'è la tematica del rumore? Ci sono, secondo me, tre possibili modi di ricordare le tragedie del passato. Ci sono casi in cui un gruppo ricorda cose che sono state fatte contro di loro. Poi tu puoi ricordare cosa tu hai fatto con gli altri e in ultimo puoi raccontare quello che gli altri hanno fatto agli altri. Conosciamo molti casi del primo, quasi il pastore in ogni libro di testo che si studia a scuola quasi sempre quello che gli altri hanno fatto male e il tuo padre ha fatto più o meno bene. E quante volte rischi di raccontare quello che hanno fatto gli altri contro di te, fa nascere odio, ripeto, anche la storia non cosa dice, cosa dice per raccontare quello che ha fatto i servi, se viceversa, quindi ci va così. Quindi, a prima vista, una memoria è passata su quelli che altri hanno fatto contro di te, è troppo comune, è troppo normale e non è effettivamente neanche bello. Piange i morti, sì, ognuno piange i suoi morti, ma non chiede agli altri di condividere perché hanno loro morti. È necessario proprio come uscire dall'idea che questa è la storia solo tuo e accettare che fa parte della storia anche degli altri. Una questa religiosa qui c'è da dire una cosa importante, forse, che liberare su questa idea che c'è un male assoluto che deve essere ricordato, questo è già un concetto tra i 113 comandamenti che si trova nella Bibbia. Prima della diaspora, prima di tutta la storia di questa persona che si racconta, perché appena uscito dall'Egitto, tutti voi sapete, arriva questa tribù che si chiama Amalek e cade sui deboli del gruppo, già nel deserto, che non sa dove andare, perché per ora si tirano a vuoto, e questa tribù li attacca e li ammazza quelli che sono più deboli. Dopodiché, uno dei comandamenti degli ebrei di ricordare quel attacco codardo contro i più deboli, non dimenticare mai. Quindi c'è già una specie di ricordo. Entra nella prima categoria di ricordare solo quello che gli altri hanno fatto contro di te? Sì e no, perché siccome il cibo di Amalek non c'è più, e siccome c'è già un paradosso che la Bibbia dice ricorda per cancellare il ricordo, che è già un po' strano, come dice. Come dire, non pensa agli elefanti, si pensa agli elefanti. Però è scritto, ricordo che dimentica, fa cancellare. Amalek è diventato un po' il non che sono carne e ossa, che nessuno ne sa più, che già 2000 anni fa scriveva, nessuno può sapere più chi sono, cosa. Ma è presentato il male, poi con tutte le diverse interpretazioni date dalla religione ebraica, identificato con diverse cose, tipo le violenze. Rifiuto dell'esistenza di qualcosa più importante per potere, che già uscito dall'Egitto dopo questi miracoli, il mondo poteva arrivare alla conoscenza di Dio, che non che un gruppo con violenza infrante il sogno attaccando e vincendo contro Dio. Quindi, poi ci sarà altre cose da dire sul fatto che se questo comandamento di fare ogni giorno, o una volta all'anno, una volta nella vita, si discute, che i tre sono due ebrei, tre opinioni. Però anche su questo si potrebbe immaginare cos'è basta fare un giorno all'anno o c'è qualcosa di più da approfondire. In ogni caso lascio questo primo di parlare di quello che gli altri hanno fatto contro di te può essere sviluppato in modo non solo come una scusa per aver detto come qualcosa che ha un aspetto più generale. Secondo, raccontare quello che hai fatto contro gli altri. Questo è un gran nobilità, di fa sul Long Cast, su Shoah, sappiamo che la Germania ultimamente è distinta per far molto. Perché è stata in Germania, quasi sempre c'è qualcosa che ricorda e i suoi giornali dicono: ah, questo è l'anniversario del Cristo nato. Lo prendo molto sul serio, giustamente, ma lo prendo molto sul serio. In Italia, più ambiguo secondo me. Altro si tende a parlare del male che hanno fatto gli altri, non di quello che hanno fatto loro, anche se tutti, ripeto, tutti, ovviamente hanno fatto il male. Il problema è che anche quando si arriva a parlare del proprio comportamento, dopo un po' non è più quella generazione, non più che sono veramente qualcosa, quindi divento un po' come il terzo categoria. Il terzo categoria è quello che stiamo facendo qui più o meno, no? Parlare del male che hanno fatto gli altri contro altri, quindi non ha un familiare che dovrebbe essere qui. Quello è molto bello, non so se sono religioni che hanno inventato questo. Questo fa parte di una nuova religione che conosciamo tutti. Qual è questa nuova religione? È la religione dei diritti umani. Tutta religione qua è un errore che impone su di noi di percepire che siamo tutti coinvolti. Quello che gli altri fanno contro gli altri non è più qualcosa contrario di noi, perché può essere noi o una parte di noi. Qual è il rischio di questo atteggiamento? Di parlare di quello che gli altri fanno contro gli altri? Ah, ci sono dei rischi. Pensiamo, chi sono gli altri? No, gli altri sono anche noi, cioè tutti noi, dal punto di vista storico, sentiremo fra poco, o sociologicamente parlando. Tutti noi siamo capaci di fare le stesse cose che hanno fatto più terribili persone. Difficilmente la scienza dire di no, più probabile che dire in certe circostanze tutti possono fare lo stesso, con il rischio poi di scambiare carnefici e vittime. Perché se tutti siamo potenzialmente capaci, allora parliamo del male umano, non parliamo più del concrete cose che sono vissute su carne ossa, questo è il rischio. E viceversa. Chi sono gli altri che hanno subito? Anche noi possiamo un giorno vittime, è vero, ma in quel senso si arriva a quello che è, questo è un personale, è il rischio del film, del film La vita bella. La vita bella è stata un successone perché è riuscito a dimostrare con la figura di Gray nel film che lui è uno di noi che improvvisamente colpite. Ma i gruppi sono anche diversi, nel senso che sono gruppi che cercano di tenere insieme certi valori, certi ideali, certe storie, diversi, ma non veniamo alla Francia che sono delle differenze. Il genocidio, inventato dall'Empire come parola, inizialmente il genocidio era la distruzione della diversità, lui voleva proteggere anche le culture contro la distruzione, non solo il popolo. Non era il modo di colpire e strage con tante persone, ma proteggere le differenze. Quindi, per me, la vita è bella, perché questo è un lato debole, che si impara quasi niente del brismo, cosa vuol dire, proprio perché è necessario rendere questo curvo di ebrei come esattamente come noi, e quindi è più facile la comunicazione, con il rischio, secondo me, senza voler essere offensivo, che uno può guardare il film e apprezzarlo, uscire, trovare un ebreo che spiega un po' come supporto d'osso, e abbiamo una certa conclusione. Lui non è come noi, quindi è preso così diverso, perché è un po' vestito come noi. Il rischio, se si verifica. Ok, queste sono solo riflessioni su tre possibili modi di raccontare, ricordare qualcosa, quello che hanno fatto gli altri contro noi, quello che noi facciamo contro gli altri, e quello che gli altri fanno contro gli altri, ma con il rischio che se questi altri non sono noi, è troppo facile. Se invece sono noi, si rischia di confondere il carnefice con la vittima, o quelle che sono specifiche, parte di gruppi specifiche, in un sono qualunque e quindi togliono di nuovo la sua identità specifica. Arrivo adesso, in anticipo ai relatori, se abbiamo parlato un po' di cos'è il giornale della memoria, a cosa serve. Secondo me qui sono qualche dilemma, spero che i relatori aiuteranno un po' con questo dilemma. sono venuti in mente. Prima di tutto, cosa serve una storia? Ma quando si dice è storia, sia in inglese sia in italiano, è storia, è anche molto per dire è chiuso, è finito, è storia. Questo. Invece lo scopo di una canzone è di non fare solo storia. Quindi c'è un po' un dilemma tra l'impegno di rendere una storia, cioè finire, abbiamo capito, e di tenerlo vivo, che ci porta al secondo dilemma. La giornata d'amore è un rito, è qualcosa che deve essere fatto, riti religiosi, riti civici, serve, poeti, mettere insieme, cerchi di fare, condividere ricordi diversi, ha un ruolo simbolico, o è un strumento, per esempio, di prevenzione, di evitare che ricapiti queste cose, vedo vivo tra tutti il ricordo. Quindi è necessario inventare sempre di più metodi per evitare guerre in tutto il mondo, che, o conflitti, più strumentale, più rituale, più strumentale. Terzo, si può spiegare brevemente così? Secondo Elie Wiesel, no. Secondo Elie Wiesel, con tanti tentativi che abbiamo sentito oggi, è una cosa che esce così dal canone. Quello che voleva vedere è che esiste un altro livello, e la spiegazione, dopo un certo punto, toglie, non è giusto togliere. Quindi tutti i nostri tentativi di spiegare corrono il rischio di spiegare troppo. Boh, viceversa, si può dire che l'unica cosa che possiamo fare è di spiegare, dobbiamo spiegare. E ultimo, cosa stanno cercando di spiegare, che è collegato con il ruolo della spiegazione, l'insegnante sociale per me. Stanno cercando di capire qualcosa che è unica, o qualcosa che è simile ad altre cose, qualcosa che è particolare, o qualcosa che è universale. La risposta, ma solo per andare avanti, è che in qualche modo stiamo cercando di capire l'universale attraverso il particolare. L'universale non esiste, esistono solo persone, individui, gruppi particolari, che poi il significato di quello che accade a quei gruppi è universale, è un'altra cosa, ma non dimentichiamo questo gioco tra particolare e universale. E arriva a parte i nostri lettori, che siamo molto fortunati di avere con noi oggi. Penso forse che nella scala dei tre lettori andremo dal particolare al universale, nel modo che abbiamo suggerito. Nel senso di riportare testimonianze, la diffusione delle conoscenze del Shoah, il modo in cui questo è stato portato avanti e ricevuto da parte di ebrei e altri, che secondo me sta al centro della relazione che farà l'ambasciatore, che ha delle cose molto originali da dire sull'aspetto della centralità di questo tipo. Poi arriverà il professor Daniel Blackman, che è più sulla spiegazione e vuole spiegare l'aspetto del Shoah e del dopo Shoah che è stato poco studiato. E poi alla fine arriveremo al professor De Manat, che farà quasi una meta-teoria, cioè una teoria delle teorie del Shoah, cioè cerca di capire attraverso dei studiosi che cerca di, cioè, che modo loro hanno capito questo terribile avvenimento e la luce che dà sul ruolo dello Stato allora e il ruolo dello Stato oggi in un periodo di globalizzazione e, come dicevo, dei diritti umani come un tentativo transnazionale per evitare di affrontare questo problemi. Spero di essere stata più lucida di normale e adesso passerò la parola all'ambasciatore Levy, che ci parlerà del Shoah, la cultura della memoria e la diplomazia pubblica.